Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 3 novembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia. Come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali in edicola questa mattina. Uno sguardo alle prime pagine, il Corriere della Sera titola: la legge anti-rave sarà corretta in Parlamento, la Repubblica, orgoglio e manganello. Così il quotidiano diretto Maurizio Molinari titola: Meloni fiera della legge anti-rave, ma Forza Italia vuole cambiarla subito, non si devono punire le manifestazioni, il decreto bollette ancora non arriva, ma l'esecutivo può disporre di 15 miliardi, Urso, le nostre estrazioni di gas raddoppieranno. E arriva anche il primo monito di Berlino all'Italia: soccorrete i migranti sulla nave tedesca Humanity. E ancora l'estrema destra riporta in sella Netanyahu, il taglio centrale, e la stampa: Meloni fiera del pugno di ferro. E Libero: Mattarella sconfessa Saviano e la Murgia, ma quale legge manganello? I progressisti continuano a gridare contro il decreto per fermare le parti e liberticida, ma il capo dello Stato lo ha firmato. Ancora il giornale: orgoglio no rave. E il Fatto Quotidiano: non ne azzeccano una. E la foto è appunto dei primi ministri, pasticci di Piantedosi, Nordio e Schillaci, decreto rave, la premier rivendica, Forza Italia vuole cambiarlo, medici Novax, due regioni contro Schillaci, fate voi. Fratelli Italia impugnare la legge pugliese, ma non può più, protezione civile riciclata per Musumeci senza porti, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. La Verità: Covid e rave, i buffoni della libertà. E Il Tempo: pronti i soldi per le bollette. Il Messaggero: bollette, c'è il piano italiano. E domani il caso Moratti mette già a rischio la maggioranza. Ieri appunto l'assessore Letizia Moratti alla salute si è dimessa dalla giunta regionale, e appunto questo ha determinato ovviamente delle frizioni all'interno non solo della maggioranza in Lombardia, ma anche a Roma. Insomma, c'è una scossa tellurica nei rapporti tra Forza Italia Lega e Fratelli d'Italia. Il Manifesto: Fratelli di Israele, titolo: Bibi Netanyahu risorge dalle urne, anche Israele avrà il governo più a destra della sua storia, con il suprematista ebreo Ben Gur che reclama il Ministero della Sicurezza per finire di schiacciare i palestinesi, vittima del voto utile, la sinistra di Meretz sparisce. Il Sole 24 Ore: dalla Fed nuovo maxi rialzo dei tassi, Powell avanti anche oltre il 5%. E il Mattino: caro energia, il piano Italia, il riformista Meloni smentisce il ministro, in prigione chiunque occupi. E il Dubbio: reato di rave party, oggi il governo ci ripensa, pronti a correggere. Il Resto del Carlino: Berlino all'Italia, accogliete quei migranti. E il Foglio: truffatori della libertà, il titolo dell'editoriale che dà il taglio centrale al giornale. E Avvenire: in piazza per un'Europa non violenta. E poi Mosca rientra sull'accordo per il grano. E proprio su questo secondo titolo di Avvenire andiamo a vedere, iniziamo un po' dalla politica estera quest'oggi, perché dopo l'attacco con droni ucraini all'interno del porto di Sebastopoli, Putin si era ritirato dall'accordo sul grano e in verità nella giornata di ieri è rientrato. E di questo ce ne parla Luca Miele. Ucraina, Putin ordina il dietro fronte, Mosca ritorna nell'accordo sul grano. Pezzato dopo l'attacco di sabato scorso in Crimea, messo a segno con la complicità di Londra, secondo il Cremlino, accusa subito respinta al governo britannico, Mosca ricuce il filo della diplomazia del grano. Le navi cariche di cereali ucraini, ma anche di olio, di girasole e di fertilizzanti, torneranno a navigare nei corridoi aperti nelle acque del Mar Nero, disinnescando la crisi planetaria della fame. Solo momentaneamente, però, rientro nell'accordo raggiunto faticosamente 3 mesi fa, con la mediazione della Turchia, ha fatto sapere ieri Mosca, non garantisce che esso sarà rinnovato la sua scadenza fissata per il 19 novembre. Fonti diplomatiche sottolineano che l'accordo sul grano resta traballante e che Mosca potrebbe non sciogliere né le riserve né l'ambiguità per avere un asso da giocare in occasione del G20 a Bali. Cosa ha spinto la Russia a retrocedere dalla decisione di sabato, svolta accolta calorosamente ieri dal segretario delle Nazioni Antonio Guterres? Mosca ha fatto sapere di aver ricevuto garanzie scritte da Kiev sull'inammissibilità dell'uso del corridoio dei cereali per azioni militari contro Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha però sottolineato che l'accordo verrà sospeso in caso di violazioni dei suoi obblighi. Da parte dell'Ucraina, il capo del Cremlino poi ha rassicurato anche se la Russia si ritirerà da questo accordo, sarà pronta a fornire l'intero volume di grano del territorio dell'Ucraina ai paesi più poveri. Mosca da tempo denuncia che solo il 4% dei prodotti cerealicoli particolari dell'Ucraina, dopo la sigla dell'intesa l'estate scorsa, è stata consegnata ai paesi più bisognosi, mentre il 46% sarebbe andato ai membri dell'Unione Europea. Per quanto fragile, l'intesa resta l'unico successo in un campo, quello diplomatico, disertato da tutti gli attori coinvolti. Un successo innescato ancora una volta dal presidente turco Erdogan, che ha spiegato il ritorno dalla Russia nell'accordo come il frutto dei negoziati con il ministero della difesa russo. Resta il buco nero della diplomazia. Mosca è tornata a ripetere che la porta del dialogo con Kiev resta aperta, un'offerta su cui aleggia però l'incubo delle armi nucleari. Secondo il Times, i vertici militari russi sarebbero stati intercettati dall'intelligence USA mentre discutevano di scenari nucleari. Sempre secondo l'intelligence statunitense non ci sarebbe però alcuna prova che i russi stiano posizionando armi nucleari o adottando misure preparatorie in vista del lancio di un attacco di questo tipo. Da parte sua, il portavoce della presidenza russa Peskov ha fatto sapere che il Cremlino ritiene irresponsabile continuare a promuovere il tema di una presunta discussione in Russia sulla possibilità di utilizzare armi nucleari. Per la Russia, secondo il Ministero degli Esteri, la priorità assoluta resta evitare uno scontro tra le potenze nucleari che potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Mosca però ha ricordato che da febbraio, ovvero dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la NATO ha aumentato di 2,5 volte il contingente schierato ai confini con la Russia. Sul terreno, intanto, l'esercito russo continua a martellare le infrastrutture energetiche ucraine. Secondo i dati diffusi da Kiev, 25 tra città e località più piccole sono state colpite in Ucraina meridionale e orientale nell'arco di un solo giorno dall'esercito russo, con 47 attacchi aerei e 7 missili. Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, altri attacchi sono previsti con il lancio di droni dalla Bielorussia. Nel Donetsk, a Zavitne e Bazanya, le unità russe hanno aperto un nuovo ospedale, attualmente pieno di militari feriti dell'esercito russo, riferito ancora allo Stato Maggiore ucraino, osservando che nonostante la fine ufficiale della mobilitazione, le convocazioni continueranno ad essere inviate agli uomini in età di leva. E così Luca Miele ci fa un po' il punto intorno su quello che è avvenuto in queste ore sul rientro nell'accordo sul grano, e andiamo a vedere però anche un po' le notizie in casa nostra, perché in tutto questo Giorgia Meloni, come abbiamo detto, oggi debutta in Europa. Ce lo racconta Francesca De Benedetti sul Domani. Così Giorgia Meloni ha preparato il suo debutto in Unione Europea. I luogotenenti di Meloni in Europa hanno già aperto la strada del dialogo con Bruxelles. Oggi la Premier inizia il viaggio con l'amica Roberta Metsola. Il viaggio di Giorgia Meloni a Bruxelles è stato preparato ben prima che la leader di Fratelli d'Italia fosse incoronata Premier. L'attuale ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, ha lavorato in modo da spianare alla leader, la stessa che si sperticava in dichiarazioni di sostegno alla Polexit e che mantiene buoni rapporti con la classe orbaniana, la strada del dialogo con l'establishment brussellese. Basta vedere l'agenda per rendersene conto, questo è il primo obiettivo al quale Meloni punta già da tempo. Quando si tratta di Unione Europea, il patentino di governabilità prima è quello di rispettabilità ora. Anche perché sulle priorità concrete dichiarate, come il caro energia, serve a poco andare a Bruxelles senza sbloccare gli ostruzionismi di Berlino. Infatti, alla vigilia della trasferta europea di Meloni, proprio nella capitale tedesca, era il ministro dell'economia. Alle 16:30 il primo appuntamento sarà con la presidente dell'Europarlamento, la nazionalista maltese addirittura, Roberta Metsola. Questo è probabilmente l'incontro che meglio spiega i posizionamenti europei di Meloni. Si può dire che Metsola sia in debito con Meloni e viceversa. Dietro questa tessitura c'è ancora una volta l'ex democristiano Fitto. Quando Metsola, che fa parte della famiglia popolare europea, si è candidata alla presidenza del Parlamento, i conservatori, il cui partito è presieduto da Meloni e di cui Fitto era capogruppo, hanno sostenuto la sua elezione. A loro volta hanno ottenuto dai popolari il sostegno per una vicepresidenza. Il pregresso di tutto questo è stato il ruolo di Fratelli d'Italia nel boicottare i piani di un gruppone unico sovranista. L'elezione dell'antiabortista Metsola, che non ha mai nascosto e anzi ha rivendicato i buoni rapporti con esponenti di Fratelli d'Italia come Carlo Fidanza e Fitto stesso, ha simboleggiato sia la caduta di ogni residuo di cordone sanitario da parte dei popolari a guida di Manfred Weber, che il rafforzamento dei rapporti tra quest'ultimo e Fitto. Quando l'attuale ministro era dentro Forza Italia, che è nel PPE, c'erano già rapporti ovviamente, ma nell'ultimo anno l'interpolazione è servita a ottenere in piedi un dialogo costante tra Fratelli Italia e Popolari. Anche sulla scelta di lasciare Bruxelles per un dicastero a Roma è stato reso partecipe Weber, sempre fitto, a luglio aveva apparecchiato per Meloni un viaggio a Strasburgo e qui, nella sede storica dell'Europarlamento, l'leader aveva già avuto un bilaterale con Metsola. Alla luce di queste sintonie, il fatto che la Presidente del Parlamento dia manforte alla Presidente del Consiglio italiano su temi come quello migratorio non stupisce per niente. Le due condividono, le altre cose, la retorica da falco pro armi a Kiev. Insomma, qui Francesca De Benedetti, come dire, dà una visione un attimo distorta, ma ci ritorneremo tra un minuto. Anche la Presidente della Commissione UE, come Metsola, invece, perché alle 17:30 incontrerà von der Leyen, viene dalla famiglia popolare. In questa fase, proprio come Meloni, si mostra intenzionata a cooperare. È stata tra i primi esponenti a congratularsi pubblicamente. Sono pronta e lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo. Parole sue, la sua premier approfitterà di questo clima cooperativo per concordare con la Commissione europea gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa. Il suo cruccio è anzitutto qualche ritocco al PNRR. Meloni si è mossa sulla scia di Draghi, continua a scrivere De Benedetti, e ha pure affiancato Pichetto Fratin con Roberto Cingolani, consulente. Ma i risultati finora sono invisibili, insomma. Alle 19 poi incontrerà Charles Michel. Il fatto è che su tetto ai prezzi di energia e debito comune nulla si muove in Unione Europea se non si spostano i governi, a cominciare da quello tedesco. Ecco perché l'appuntamento conclusivo con Michel, il Presidente del Consiglio Europeo, per negoziare la Premier italiana può giocare sul fatto che l'insoddisfazione verso le posizioni di Olaf Scholz è condivisa più che mai dal presidente francese, che infatti ha voluto subito incontrarla. Ma per smuovere i dossier, che sia sul patto di stabilità o sulla solidarietà per i conti energetici, bisogna innanzitutto andare a Berlino. Qui infatti martedì si trovava Giancarlo Giorgetti a discutere col suo omologo Christian Lindner. Allora, e per fare un po' di chiarezza, insomma, perché appunto Francesca De Benedetti racconta, diciamo, soprattutto sulla vicenda Metsola von der Leyen, una serie di inesattezze, a mio avviso, insomma, che passano per una demonizzazione un po' e per un incastro semplice. Innanzitutto, Metsola e Weber all'interno del Partito Popolare Europeo sono antagonisti e hanno due visioni differenti. E Raffaele Fitto è stato sì il pontiere di questa alleanza, ma è stato anche il pontiere che ha permesso, a dire il vero, la non creazione fondamentalmente non solo di un gruppo unico sovranista che avrebbe determinato uno sbilanciamento a favore proprio della destra orbaniana e polacca, visto che negli altri gruppi sovranisti, polacchi e bulgari, piuttosto che gli ungheresi, sarebbero stati maggioranza, e quindi l'idea di spacchettare nasce proprio per non polarizzare il gruppo. Dall'altra parte, diciamo, i buoni rapporti che Metsola avrebbe con Carlo Fidanza al momento non si sono mai visti, insomma, all'interno di un'assise pubblica, insomma. Carlo Fidanza, ricorderete, è l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, accusato da un'inchiesta della magistratura portata alla luce da Fanpage di aver intrattenuto rapporti con l'estrema destra, aver intascato mazzette. Insomma, c'è un po' un quadro di forzatura, insomma, e perché Weber fondamentalmente in questa fase è tutt'altro che in accordo. Per quanto riguarda i risultati ancora non ottenuti, che dice appunto Francesca De Benedetti da Ursula von der Leyen e via dicendo, ma appare anche qui una vicenda abbastanza, come dire, precoce per capire se il governo potrà ottenere o meno gli altri risultati. Inoltre, contestabile anche la visione in cui Charles Michel, diciamo, viene descritto un po' come un utile idiota, fondamentalmente, perché per smuovere i dossier sul patto di stabilità bisogna andare a Berlino. E allora che ci va a fare a Bruxelles Meloni? Anche la retorica del falco pro armi a Kiev. Anche qui bisogna fare un attimo i conti con la realtà, perché retorica pro armi, fondamentalmente se si chiede all'Unione Europea di agire, si chiede in base a quello che fondamentalmente può fare in termini pratici e coerenti rispetto, come dire, agli strumenti che aveva ed ha a disposizione. Spesso si rimprovera all'Europa di non muoversi, sull'Ucraina invece ci si è rimproverato di essersi mossa troppo, di essersi mossa poco diplomaticamente quando non è vero. Insomma, c'è sempre in alcune letture pratiche una sorta di mistificazione un po' dei fatti, alle volte data più per antipatia degli scriventi nei confronti dei protagonisti che di poi peso reale, e così si fa anche un danno all'Europa, non la si racconta bene, insomma, se fosse così sarebbe una sorta di filione e filiera allargata della politica italiana, ma fortunatamente non è così. Il Messaggero dice che c'è invece il piano bollette per l'Italia, prezzi energetici calmierati, l'Italia è pronta a fare da sola, il governo punta al disaccoppiamento europeo, se l'Unione Europea non si muove sarà valutato un intervento autonomo per le famiglie, l'idea è di ampliare il decreto Energy Release con cui già si è tutelato il mercato delle imprese energivore, e scrive appunto Francesco Malfetano che sul Messaggero per Giorgia Meloni oggi Bruxelles non è altro che un punto di partenza per il primo viaggio all'estero della Presidente del Consiglio, del resto l'obiettivo formale è instaurare un dialogo franco e rispettoso con l'Unione. Non si tratterà però solo di una stretta di mano, una foto di circostanza, la Premier è infatti convinta di dover iniziare col piede giusto e quindi senza alzare inutilmente i toni. Oggi chiarirà ai tre vertici dell'Unione Europea che a usare le parole scelte nel suo discorso della fiducia alla Camera, questo governo porterà in Europa la propria identità come valore aggiunto, e cioè, se necessario, saprà puntare i piedi, a partire dal caro bollette. E un primissimo assaggio arriverà proprio nei faccia a faccia separati che terrà con i presidenti dell'Europarlamento Metsola, della Commissione von der Leyen, del Consiglio Michel. Quando Meloni ne approfitterà per chiedere risposte sul fronte dell'emergenza energetica, non è però il momento di cercare lo scontro, spiega uno dei suoi fedelissimi, anzi, si cercherà piuttosto di cancellare l'immagine mediatica della leader di Fratelli d'Italia e dei conservatori europei sempre pronta a scontrarsi con Bruxelles. Specie con von der Leyen, però si parlerà anche di contenuti, e quindi la Premier, dopo mesi di trattative e rimbalzi, chiederà appunto che si arrivi davvero ad una ricetta comunitaria per il sostegno al debito, ad un'apertura per la modifica del piano nazionale di ripresa e resilienza, ad un intervento realmente solidale sui migranti, e al raggiungimento del tetto al prezzo del gas e soprattutto al disaccoppiamento dei prezzi di gas ed energia. E in conclusione, Malfedano ci dice che il focus però ricadrà anche sul PNRR, con Meloni pronta a ribadire le richieste di maggiore flessibilità sui 120 miliardi già stanziati per le opere pubbliche, che per ora risultano insufficienti a causa dei rincari delle materie prime, un fronte su cui gli spazi sono però piuttosto stretti, con Berlino che preme perché si limitano anche le modifiche al patto di stabilità e crescita che verrà proposto dalla Commissione europea il 9 novembre. E questo, diciamo, è un po' la premessa di questo viaggio in Europa, il primo viaggio all'estero. C'è molta attesa, c'è molta tensione anche tra i vertici europei. Staremo a vedere quello che accadrà e come sempre ve lo racconteremo domani mattina alle 7:45, sempre qui su Quarto Potere, storielibere.fm. Buon proseguimento di giornata e grazie come sempre per l'attenzione.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.